immediatamente ascoltiamo quello che ci dice Don Gian Domenico Cova, professore dell'Università della Facoltà Teologica dell'Emilia Romagna, è un biblista, in particolare per quello che riguarda l'Antico Testamento, l'esegesi dell'Antico Testamento, la filologia ebraica, autore anche di molte pubblicazioni, eccetera. Ci parla di un discorso che apparentemente non è stato uno dei discorsi fondamentali al Concilio, ma che invece è significativo per il suo significato, cioè quello che il Cardinale disse 28 settembre 64, durante la terza sessione del Concilio, proprio nella immediata conclusione si avrà poi la famosa Settimana Nera. Ecco, sullo schema della dichiarazione conciliare sui giudei, che poi è diventato la dichiarazione Nostra Aetate, il rapporto tra la Chiesa cattolica e le religioni non cristiane.
Grazie. Grazie innanzitutto per l'opportunità di offrire in questa sede queste riflessioni che sono state naturalmente elaborate, non solo da me, in altri contesti, relativi a tutto il discorso sui rapporti fra il cristianesimo e l'ebraismo, la Chiesa e il popolo ebraico e così via. Tengo conto naturalmente e rimando ad alcune di queste riflessioni. Vorrei citare semplicemente l'intervento di Giovanni Tasini, che fece nel 2006 in uno di quegli appuntamenti, il 17 gennaio, che in particolare le chiese del nostro paese dedicano a questa riflessione tutti gli anni, ormai da un ventennio, ed è riportato nel numero dell'anno successivo, 2007, della nostra rivista della facoltà. Questo per dire che toccherò appena un punto, e spero anche di ridurre il ritardo con cui ci muoviamo, perché mi sembra quello fondamentale, quello che distingue l'intervento di Lercaro da altri che furono pronunciati in quell'occasione. Il titolo vorrei che non suonasse meramente retorico, tantomeno provocatorio. Le ragioni per considerare marginale questi interventi in effetti ci sarebbero, ci sono state. La prima è evidente: non ci fu nessuna dichiarazione dei Iudeis, ci fu un'altra cosa, e su questo naturalmente si è discusso e si potrà discutere a lungo. Come dirò fra poco, l'aspetto paradossale è che poi quel quarto capitolo, paragrafo, che dir si voglia, della Nostra Aetate ha avuto un rilievo assolutamente sproporzionato per un paragrafo. Per molti aspetti potrebbe essere considerato, come vedremo, Lercaro auspicava, fra i grandi testi del Concilio. Dice esplicitamente in questo intervento che quello che dirà è strettamente connesso alla Costituzione d'Ecclesia, e questa è la sua nota caratteristica che distingue appunto la sensibilità che si esprime qui con la Costituzione de Sacra Liturgia. Quindi idealmente potremmo mettere ciò che poi è diventato il quarto paragrafo della Nostra Aetate sostanzialmente alla pari di quei testi così importanti, insomma, per il Vaticano II. E però certamente da questo punto di vista, diciamo, l'obiettivo dell'intervento di dare, cioè, una certa connotazione a quello che poteva essere una dichiarazione, ecco, questo obiettivo non fu raggiunto. Un altro aspetto molto rilevante, possiamo oggi vedere con chiarezza, per cogliere una sorta di insufficienza prospettica, che evidentemente non era di Lercaro ma del momento, sta nel fatto che poi tutto ciò che è avvenuto nei decenni successivi per molti aspetti è andato nella direzione che in quel momento veniva esclusa, per molti motivi che sappiamo dal punto di vista della storia e della storiografia di quegli anni, quando si diceva che questa riflessione è estranea al rilievo storico di ciò che è accaduto e alla politica anche in un senso più generale e mediato. Le ragioni per cui il Concilio evitò qualunque tipo di riferimento di questo tipo, appunto, scusate, è il momento che attraversava il Medio Oriente e che poi avrà attraversato, attraversa ancora oggi, il sospetto da parte soprattutto di certi episcopati, in particolare quelli del Medio Oriente, che una dichiarazione del genere indebolisse quantomeno la posizione delle chiese in Medio Oriente. L'evoluzione successiva è arrivata, come sappiamo, addirittura al riconoscimento dello Stato di Israele da parte della Santa Sede, cioè apparentemente il discorso di Lercaro, che come vedremo fra un attimo si concentra su un punto essenziale ma estraneo a tutto ciò, ecco, sembra avere prospettato una via che non ha trovato la sua piena elaborazione. Per questo mi sono permesso quel punto interrogativo, che mi consente, spero, di mettere in rilievo cosa può significare ancora oggi quella sottolineatura così marcata che ho prima appena delineato e che fu recepita sostanzialmente nell'incipit del quarto paragrafo della nostra età, in quel famoso Mysterium Ecclesiae per Scrutans, che sembra un incipit talmente solenne da prefigurare un discorso che vada oltre quelle poche righe del paragrafo. Tutto il discorso del Caro Concilio sostanzialmente approfondisce questo punto, che è stato visto da molti come una sorta di reticenza nei confronti di quella che era ovviamente la memoria di quello che veniva chiamato l'Olocausto allora in molti episcopati, certamente gli episcopati dell'Europa occidentale e dell'America settentrionale, e che non viene menzionato. Allora alcuni sostengono bisognava trovare un'altra forma di presentazione del problema, e quindi scrutiamo il mistero della Chiesa senza parlare della realtà storica. Che si trattasse certamente anche della realtà storica non c'è alcun dubbio dagli atti del Concilio, e poi è stato autorevolmente riconosciuto molti anni dopo, quando nel 2001 il cardinale Ratzinger fece la prefazione a un importante documento della Pontificia Commissione Biblica, Il popolo ebraico e le sue sacre scritture nella Bibbia cristiana. La prefazione di Ratzinger offre un incipit tutto diverso, che corrisponde certamente alla situazione del Concilio Vaticano II, quando affrontò quella bozza di schema di dichiarazione. Questa introduzione di Ratzinger comincia così: i tempi moderni hanno portato i cristiani a prendere coscienza. Tempi moderni, tutto quello che è accaduto e il mistero della Chiesa. La relazione di queste due attitudini fondamentali certamente oggi ci è più facilmente presente, e forse si può anche dire che l'approfondimento dei tempi moderni ha giustamente assorbito gran parte della ricerca e dell'approfondimento che questo campo è andato avanti in questi ultimi 50 anni. Credo che si possa dire francamente che in pochissimi altri ambiti di ciò che il Concilio ha, come dire, sospinto all'attenzione della Chiesa, e non solo della Chiesa, in pochi altri ambiti il mutamento di attitudine è stato così rapido, così radicale, se pensiamo appunto a quale era anche fino a quei giorni e fino ad alcuni interventi nel Concilio di altri importanti rappresentanti dell'Episcopato. E questo cambiamento radicale apparentemente riguarda la valutazione appunto della realtà storica, le relazioni ebraico-cristiane. Probabilmente è importante cogliere ancora una volta il senso di quella presentazione così univoca per certi aspetti. Il fatto cioè che l'intervento del Carre è basato tutto su questo punto. Ciò che ora la Chiesa dice dipende sostanzialmente dal fatto che con il Concilio si avvicina alla comprensione della totale pienezza del suo mistero religioso e dei beni più preziosi di cui essa stessa vive in atto ogni giorno, cioè la parola di Dio, l'Eucaristia. Quello che è stato detto ora da Inese è esattamente questo, no? E l'Ercaro, il discorso dell'Ercaro è tutto ciò che attiene a quello che si dirà nel rapporto agli ebrei dipende da questo. Cosa può significare oggi una ripresa di questa attenzione? Mi limito a due osservazioni. Da un lato, credo che sia abbastanza chiaro che ogni auspicabile intensificazione delle relazioni ebraico-cristiane e di una più adeguata conoscenza, come poi il Concilio auspica, dell'ebraismo in tutte le sue forme, sia importante e d'altra parte è coltivato in molti ambienti, non solo accademici. E d'altra parte ogni intensificazione non farebbe che produrre incremento, una crescita sostanzialmente quantitativa. Più ci conosciamo, appunto, meglio è per tutti. E però, dal punto di vista della qualità delle relazioni, sta evidentemente a ciascuno, in questo caso alla Chiesa, approfondire la propria condizione più che quella dell'altro. E su questo punto credo che ci sia molta strada da fare ancora. Il Concilio ha aperto una via. Cosa significa continuare a scrutare il proprio mistero rispetto a ciò che accade nella storia? Non solo in modo reattivo, come molto spesso accade, o raccogliendo delle sollecitazioni o osteggiando certe posizioni, appunto evitare un'attitudine reattiva, ma concentrarsi invece su un approfondimento reale della propria natura. E da questo approfondimento Leccaro traeva una conseguenza. Proprio la sottolineatura della centralità liturgica, nel senso che abbiamo appena ascoltato, della vita attuale del mistero della Chiesa, si coglieva un apprezzamento di una relazione costitutiva che il testo esprime in questo modo. La centralità dell'Eucaristia, appunto, come si diceva, siamo circa a metà dell'intervento, che trovate pubblicato in molti i testi naturalmente io ho fra le mani, questo per la forza dello spirito che penso molti abbiano pure fra le mani, questi beni supremi. Mary parla del, appunto, di ciò che la liturgia rende presente, realizzano misteriosamente anche nel presente, appunto, un'effettiva comunione tra l'assemblea liturgica costituente la Chiesa di Cristo nel suo atto più perfetto in terra e il sacro caal dei figli di Israele, e alimentano ancora oggi un rapporto più profondo di parola, di sangue, di spirito e di vita, per cui legittimamente diciamo ogni giorno, nel momento culminante della messa, Abramo, patriarca nostro. Qui si riferisce al primo canto. Allora, qui siamo di fronte a una percezione del rilievo concreto delle comunità nella dimensione visibile e però ciò che eccede questa visibilità, così come proprio del mistero, attribuendo sostanzialmente alla comunità dei figli di Israele una connotazione di questo genere. Ecco, penso che questo sia, nello specifico, un tratto importante che può ancora impegnare utilmente la Chiesa, dico ogni soggetto cristiano, perché questo rapporto tocca evidentemente non solo la Chiesa cattolica. Brevissimamente mi riferisco a un punto che il Concilio lasciò sostanzialmente aperto, in modo esplicito dico, non solo tanti restarono aperti perché non erano veduti, in un passaggio veramente paradossale. Praticamente quasi alla conclusione, insomma, del quarto paragrafo, laddove si elabora, diciamo, la conclusione di tutta la vicenda storica dell'accusa di deicidio, e il testo della nostra Tate fa un singolare parallelo, perché si esprime esattamente allo stesso modo con due frasi concessive, perdonate questo aspetto un po' pedante di lettura del testo latino del Concilio. Anche se, sebbene le autorità giudaiche con i loro seguaci si adoperarono per la morte di Cristo, tuttavia quanto è stato compiuto non può essere imputato né indistintamente a tutti gli ebrei allora viventi né a quelli del nostro tempo. Questo passaggio era, come sappiamo, fra i più attesi di tutta l'opinione cristiana ed ebraica che era interessata al punto, e appunto chiudeva in termini sostanzialmente giuridici: non è imputabile a tutti i giudei allora viventi né ai giudei del nostro tempo. E si può dire che effettivamente la questione fu chiusa. La cosa sorprendente è che si esprime esattamente con lo stesso tipo di periodo del latino, ma anche dell'italiano naturalmente. E sebbene la Chiesa sia il nuovo popolo di Dio, gli ebrei tuttavia non devono essere presentati né come rigettati né come maledetti, quasi che ciò scaturisca dalla Sacra Scrittura. Il sebbene, che come sappiamo concede una cosa, ma insomma sarebbe meglio che le cose fossero andate diversamente, questa volta si applica addirittura al fatto che la Chiesa è il nuovo popolo di Dio. E non si trae una conclusione, si ha un'esortazione: è bene che non siano presentati. Questa esortazione attende il suo fondamento teologico, perché non può bastare un'esortazione naturalmente. Occorre davvero qui scrutare ulteriormente il mistero della Chiesa per tentare di dire cosa significa che non sono rigettati. Come sapete, questa è una frase ormai ricorrente in tutti gli incontri vari cristiani: l'alleanza mai revocato in tutti gli incontri dei papi, in tutti i documenti, ed è un testo paolino naturalmente, che però per secoli è stato smentito da dichiarazioni che esprimevano esattamente il contrario, il rigetto e il fatto che la Chiesa è il vero popolo. Questa articolazione del discorso non è sostanzialmente compiuta e io ritengo che una via per l'approfondimento possa essere ancora quella indicata in questo discorso al Concilio del Cardinale Lucca. E cioè cosa significa che ci siano queste due comunità che si riuniscono nella celebrazione del mistero della chiamata di Dio. Grazie.
Ringraziamo anche noi e immediatamente, scusate un po' per la fretta.